Allora, siamo rimasti un po' in pausa, però c'è stata la Pasqua, ci sono state, però riprendiamo il libro del
Gioele
profeta
conte
Gioele, sì.
poetico.
E magari per rinfrescare la memoria, leggiamo velocissimamente l'inizio del capitolo 2. Noi eravamo arrivati al versetto 11 di 2. Cioè, Gioele, ricordate, sta descrivendo questa invasione di cavallette o locuste, con questo ritmo, l'abbiamo visto nel capitolo primo, anche poetico, insomma, di una realtà che viene
Ah, mi
devastata.
scusi, mi chiamo Loredana Ugolini. Non so se
Sebastiana.
sono parente del conte Ugolini, però.
Sì.
Ma adesso stiamo con Gioele.
Conte Ugolini della Veracruz.
Lasciamo Ugolini.
Allora, rileggiamo l'inizio del capitolo 2, che abbiamo affrontato l'altra volta e che comunque, ecco, lo leggo velocemente. Inizio del 2. Suonate la tromba Sion. La
No,
tromba
devi dire
chiaramente.
per chi è?
Se dopo arriva Franca, se lasci
Arriva
il
Franca adesso,
posto.
grazie.
Sì, allora, lo stesso.
Scusa, Angelo.
Suonate la tromba Sion, la tromba, questa è una traduzione, no? Perché è lo shofar, potrebbe essere anche tradotto il corno. Comunque è come dire, un allarme sia di guerra, di una situazione di emergenza, sia poi vedremo per il pentimento. Date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti del paese perché il giorno del Signore viene, è vicino. Vi ricordate che su questo abbiamo un po' ragionato e ci torneremo adesso. Cos'è il giorno del Signore? Vi dicevo questa cosa semplicissimo. Il giorno del Signore era il giorno in cui interveniva Dio a sistemare le cose. I nostri nemici saranno sbaragliati e finalmente noi vivremo in pace. Invece Gioele, ma vedremo che non solo lui, inverte. Dice, no, il giorno del Signore, voi aspettate la vittoria, vi aspettate un giorno di luce. Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia, come l'aurora, oh, l'aurora, finalmente la luce, si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non si è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future, che è il popolo del nemico che l'assale. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma, prima di lui il paese era come il giardino di Eden. Dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. Vi dicevo come erano forti queste immagini, perché di solito erano il contrario, si passa dal deserto che diventa un giardino, mentre qui appunto è il contrario. A vederli sembrano cavalli, come corrono come dei cavalieri, sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti, crepitano come la fiamma che brucia la stoppia, sono come un popolo poderoso schierato in battaglia. Davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce. Corrono come prodi, danno la scalata alle mura come guerrieri. Ognuno va dritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Nessuno spinge il suo vicino. Non è che è un'armata brancaleone dove ognuno deve sostenere l'altro, non ce la fanno. No, no, avanza. Ognuno avanza per la sua strada, si slanciano in mezzo alle frecce, non rompono le file, quindi compatti, avanzano, invadono la città. Corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri. Piano piano c'è un avvicinarsi e c'è un entrare anche nello spazio intimo della propria casa. Davanti a loro la terra trema, quindi c'è un'invasione nella città, ma c'è tutta la creazione che partecipa. La terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Ma soprattutto l'ultimo versetto ci aveva fatto pensare. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito. Ma come? Non è l'esercito del nemico. E questo viene invece rinominato esercito del Signore. È il Signore, il Dio di Israele, che se la prende con Israele. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente. Cioè qui c'è un'esecuzione della sua parola, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Leggiamo anche due testi veloci, proprio tratti dal libro dei 12 profeti minori. Vi dicevo che noi leggiamo un Gioele, ma dobbiamo leggerlo come un capitolo di una collezione più ampia. C'è un'intelligenza, ce la siamo detti tante volte, che noi leggiamo la Bibbia a volte prendendo un versetto, un brano, è come se prendessimo un mattone, ma a volte bisogna guardare tutta la costruzione, l'architettura del testo. Dove è sistemato questo mattone? Ecco, i 12, e dopo lo riprenderò, sono collegati tra loro da tanti temi, tra cui anche questo del giorno del Signore. Se voi andate al profeta successivo, Amos, siamo al capitolo 5, Amos 5, leggiamo da 18 a 21, e qui abbiamo proprio chiaro qual è stato il passaggio da su questa immagine, che era un'immagine positiva, il giorno in cui finalmente il Signore viene e ci salva, a un'immagine di terrore. Guai a voi che desiderate il giorno del Signore. Che vi aspettate dal giorno del Signore? Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Voi sarete come uno che fugge davanti a un leone. Ciao Franca, venite, venite.
Abbiamo lasciato il tuo posto.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Se ti sei ricordato.
Ecco, stiamo riprendendo il tema del giorno del Signore e stiamo leggendo Amos 18.
Come penalità del
no, ma ce l'hanno, ce l'hanno.
Grazie.
Allora, voi sarete come uno che fugge davanti a un leone e si imbatte in un orso, come uno che entra in casa, appoggia la mano alla parete e lo morde un serpente. Cioè, non scampate, non scampate. Il giorno del Signore non è forse tenebre e non luce, oscurissimo e senza splendore? E poi continua le invettive, odio le vostre feste. Un altro brano che mi serve anche per introdurre, lo trovate qualche profeta dopo, c'è Giona, Michea, Naum, Sofonia. Sofonia 1, siamo al primo capitolo di Sofonia 1, 14. C'è questo tema sempre del giorno del Signore. Sentite cosa dice: il gran giorno del Signore è vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore e il più valoroso grida amaramente, anche coraggioso. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di sventura e di angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme contro le città fortificate e le altre torri. Allora, visto che oggi, visto che oggi abbiamo qua anche Sebastiano che suona un po' il violino, gli ho detto, ma guarda, guarda come lo descrive Sofonia. Quel giorno è un giorno di ira, dies ire, si dice in latino. Ecco, c'è questa sequenza medievale. Allora gli ho detto, dai, suonaci una delle tante riscritture di questa famosa sequenza. Ce la fai sentire, dai, così un pezzettino, così ci direttiamo anche della musica, così.
Amos cosa?
No, siamo sempre a Gioele 2, ma stavo facendo vedere i vari testi degli altri profeti che parlano del giorno del Signore.
Ecco, ho pensato, perché adesso sei
a Sofonia. Sofonia, sì.
È Sofonia 1.
Sì. Adesso ci fa sentire qualcosa sul giorno, sul dies ire. È quello. Solvet Seculum. Sì, è un famoso inno dove appunto si dice, si parla del giorno del giudizio e si dice che sono testimoni sia Davide che la Sibilla, dice all'inizio, cioè sia la sapienza ebraica che la sapienza greca. Ma lo ascoltiamo, dai.
L'inno è questo. Thank you.
Grazie.
Grazie.
E chi ha fatto questa riscrittura?
Questa è di Isaïe, che è stato uno dei più grandi violinisti di metà Novecento, inizio Novecento in realtà, perché l'ha scritta nel 23, lui poi dopo che è morto, e l'ha dedicata a un altro violinista, un suo amico che si chiamava Jacques Thibault.
Grazie, grazie. Grazie. Allora, dunque, finora, finora abbiamo visto l'aspetto, come dire, duro, giudicante, un oracolo di giudizio di Gioele, l'inizio del capitolo 2, ma il capitolo prosegue. Allora proviamo ad andare avanti, siamo al versetto 12 e dice così: non di meno, cioè, ok, la situazione è questa, ma non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Lo leggo tutto, poi lo riprendiamo. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che Egli torni e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta, una libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla camera nuziale, piangano tra il portico e l'altare i sacerdoti, i ministri del Signore, dicano: risparmio, Signore, il tuo popolo, e non esporre la tua eredità all'infamia, allo scherno delle nazioni. Perché dovrebbero dire tra i popoli: dov'è il loro Dio? Allora, fermiamoci qua. Dunque, inizia in maniera forte. Ok, io ti ho descritto una situazione che sembra il capolinea, basta, è finita. Le cavallette che invadono, che entrano nelle case e che sembrano suonare appunto l'ora del giudizio definitivo, la sentenza definitiva. Ma qui invece dice: non di meno, anche adesso, anche in questo contesto, anche in questa situazione di tradimento, dove voi siete allontanati dal Signore, tornate a me. Tornate è proprio il verbo della conversione, shuv. È interessante, no? Perché nel Nuovo Testamento, nel greco del Nuovo Testamento, per dire il cambiamento si dice metanoia. Metà vuol dire un'altra nus, un'altra mentalità. Cioè, come dire,
metamorfosi.
Metamorfosi anche, sì. Metanoia vorrebbe dire, cioè, tu per cambiare vita devi cambiare pensiero, devi cambiare i valori che ti muovono, cioè ci vuole un cambiamento interiore, diremmo noi. Mentre, quindi è una questione di testa, diremmo. Mentre nell'ebraico, nel primo testamento, si dice no, è una questione di piedi, bisogna cambiare direzione. Shuv, tornare, la parola è teshuva, vorrebbe dire che tu cammini per una strada, a un certo punto ti accorgi che è proprio la strada sbagliata e fa un'inversione totale, inverti la rotta e torni indietro. E qui è proprio quello che chiede il Signore. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. L'aveva già detto, no? Con digiuni, con pianti, con lamenti, cioè con il gesto di chi capisce che la sua vita c'è qualcosa che non va.
Perché nel verbo tornate c'è, sì, anche non solo l'aspetto del cambiamento di direzione, ma anche devi pensarlo il cambiamento di direzione,
certo.
Non puoi girarti e basta,
così,
cioè,
è chiaro,
e quindi è compreso tutto,
è sottinteso. Però è interessante come la lingua, sì, qui sottolinei, come dire, l'aspetto pratico,
sì,
cioè i tuoi piedi devono cambiare direzione, perché a volte no, noi con la testa vorremmo cambiare, poi di fatto però è difficilissimo cambiare nella vita, no? Allora, qui si dice la concretezza, difatti anche tutta la lingua ebraica è molto concreta, non ci sono termini astratti, no? Poi le nostre traduzioni magari, non so, quando si traduce l'ira di Dio, la sua rabbia, in realtà vorrebbe dire il soffio, no? È il gesto come del toro quando arrabbiato che soffia, perché è molto corporea come lingua, no? Mentre appunto nel Nuovo Testamento si sottolinea l'altro aspetto, sì, ma il tuo corpo nel quale ti giochi la vita è mosso anche da un ideale, da una mentalità, da un modo di vedere la realtà, ecco, per cui La Teshuvah dice piedi che cambiano direzione, la metanoia dice una testa che cambia il pensiero. Sì, però sono collegate, hai ragione, sì, sì, sì. Ecco, e tornate a me, quindi certo con digiuni, cioè con i gesti del lutto, che vi dicevo hanno un valore anche umano, cioè no, noi li facciamo diventare cose un po' pratiche, rituali, ma in realtà, cioè, di che cosa ti nutri nella vita? Se ti accorgi appunto che ciò di cui ti sei nutrito ti ha portato alla rovina, ecco che il digiuno dice un distacco, il pianto dice una consapevolezza che stai male, cioè è il lamento, ecco. Però vedete che aggiunge con tutto il vostro cuore. E subito dopo, il versetto 13, stracciatevi il cuore, non le vesti. Vi ricordate che prima aveva detto stracciatevi le vesti? Vi dicevo, perché per la Bibbia l'abito fa il monaco e tu esprimi all'esterno. Quindi stracciando le vesti stai dicendo qualcosa all'esterno, qualcosa che invece ti succede all'interno, un cuore lacerato. Ma qui dice sì, ma potrebbe essere anche un gesto, come dire, un po' di apparenza, lo fanno tutti, lo faccio anch'io, mi straccio. Allora qui dice stracciate il cuore, non le vesti. Su tante cose la Bibbia insiste su questo. Sapete che appunto cuore non è la sede dei sentimenti come nel nostro modo di intendere romantico il cuore. Cuore è proprio il centro, la cabina di regia della propria vita, dove si sente certo la sede dei sentimenti, ma anche si decide, si pensa. No, appunto, in italiano si dice una mamma dice al suo figlio usa la testa, in ebraico si dice usa il cuore. È il cuore che... E il cuore è l'essenziale. Allora qui lo si dice delle vesti, da altre parti ricordate il gesto della circoncisione, che però era fatta solo ai maschi, per dire inscrivere nella carne il patto. Però nel libro del Deuteronomio si dice circoncidete il cuore, che non è che stai lì, è chiaro con immagini, ma per dire ciò che conta è appunto che cos'è che ti muove. Qual è la passione che guida le tue scelte, le tue idee? Ecco, il cuore, vai al cuore, vai all'essenziale, noi potremmo dire, ecco. Quindi, tornate al Signore con tutto il vostro cuore, stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate, vedete come insiste questo verbo, tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, pieno di bontà, e si pente del male che manda. Allora, questa è una formula che è quasi un ritornello che troviamo in tantissimi passi della Bibbia. Allora, adesso lo vediamo perché ci aiuta anche a vedere, capite, quando una parola o una frase come questa ritorna, uno dice, ah sì, l'ho già sentita, e lo collega, però poi devi dire, sì, ma come risuonava in quel contesto e in questo? Perché la stessa frase può avere un valore differente. Perché, per esempio, il Signore è misericordioso? Vedremo che sono due modi. Allora, innanzitutto diciamo queste parole qui, per l'italiano, qui dice pietoso, per noi pietoso è una roba che fa pietà, che è proprio una roba negativa, mentre qui sarebbe Hanun e Rahum. Hanun è la Hen e la grazia, cioè che ha un atteggiamento di grazia, che vuol dire di gratuità, cioè di un amore che non è legato al merito. Il Dio, appunto, pietoso, che ha pietà, insomma, vorrebbe dire, il Dio che si china su di te indipendentemente dal fatto che te lo meriti o no. È l'amore, appunto, incondizionato, la grazia, appunto. E misericordioso è il famoso vocabolo che l'abbiamo incontrato tante volte, rachum è l'aggettivo, rechem è il vocabolo, che vuol dire letteralmente utero, cioè viscere, di solito lo traducono un amore viscerale, che è un'immagine femminile, perché sono le donne che hanno un utero, cioè qui Dio è dipinto appunto come, soprattutto come una madre che si china sui propri figli con grazie, anche se non se lo meritano, e che li nutre, ha un legame, che non vuol dire che se sbagliano non interviene, perché appunto tutto il primo capitolo dice che anzi il giorno del Signore è un giorno, come dire, è un giorno in cui devi fare un'esperienza di verità, che uomo sei, che donna sei, cosa abbiamo combinato nella storia. Però è proprio quando Dio ti chiede di fare un'esperienza di verità che dice contemporaneamente io comunque, che non sono scemo, che non sono ingenuo, che so cosa combini, io comunque sto con te come una madre che anche se il figlio sbaglia e sa che sbaglia, comunque rimane il tuo figlio.
Come può dire si pente del male che manda?
Ah, interessante. Allora, vediamo proprio questo. Allora, innanzitutto, si pente del male che manda. Dobbiamo però sempre entrare, adesso lo vediamo, ma dobbiamo entrare proprio nella mentalità biblica che non è secondo il principio di non contraddizione. Noi siamo occidentali. Noi, per noi, o è bianco o è nero. Se mandi il male non puoi poi fare un passo indietro di no, non l'ho mandato io, mi pento. La mentalità biblica tiene in tensione due elementi, tutti e due. Per esempio, la misericordia e la giustizia. Per noi sembrano opposti. Se sei giusto, la giustizia dichiara che tu hai sbagliato, punto, la sentenza è di condanna. Se sei misericordioso, vuol dire che perdoni e che anche se hai sbagliato fa niente. Per noi sono due atteggiamenti opposti. Io vi dicevo che bello anche nella tradizione ebraica, che poi è molto concreta, appunto, dice, è come se Dio fosse un re che ha due troni. E continua ad andare avanti e indietro, non può star fermo su un unico trono, il trono della giustizia, perché saremmo tutti condannati. Oppure stare stabilmente sul trono della misericordia, perché andrebbe tutto a scatafascio, perché va bene tutto. Per cui ecco questa dinamica, capite, di sostenere due atteggiamenti che ai nostri occhi sembrano contraddittori.
Questo è interessante, l'avevi detto anche quando abbiamo letto il Coelet, per esempio. Però io penso una persona che legge la Bibbia, che non ha questa spiegazione, che idea si può fare? Cioè, questo è noi siamo fortunati, no? Di avere questa anche volontà di capire, siamo fortunati di incontrare gente che ci spiega, ma questo lo penso sempre. In fondo preclude un...
È vero.
Perché può essere veramente mal interpretato
È vero, perché è un testo lontano, cioè... C'era questo filosofo Paul Ricoeur che diceva: ogni lettura deve mettere in gioco due atteggiamenti. Uno lo chiamava distanziazione, cioè tu devi sentire che sta parlando un altro, che è distante nel tempo e nello spazio, addirittura 2000 anni, un'altra cultura. Cioè devi capire, perché noi di solito quando leggiamo invece abbiamo il desiderio di capire subito. Di dire, di associare alle parole che ascoltiamo il nostro vocabolario mentale. Misericordioso vuol dire questo, giusto vuol dire questo, proiettiamo giustamente, facciamo tutti così, no? Mentre lui dice, ma è come nelle esperienze di incontro con le persone. Tu incontri un'altra persona e cerchi subito le assonanze con te. Ah, guarda, la pensa come me, guarda, ha un carattere simile al mio. In realtà, la prima mossa da fare è dire, è un altro, non è la mia fotocopia. Devo provare a fare i conti con l'alterità. Allora lui diceva, la prima mossa, quella più difficile, dovrebbe essere la distanziazione. È una parola che non ho scritto io, ma che viene da lontano, un'altra cultura. Solo dopo c'è la seconda mossa, che è l'appropriazione, cioè come questa parola distante posso farla mia, come questa persona che non è la fotocopia di me entra in relazione con me. Però è vero, cioè, però questo vale per tutto, cioè, anche per un romanzo, cioè uno legge un romanzo e ci rimane male per alcune pagine, però una vera lettura è... Ma chi è l'autore? Da che mondo? Qual è il mondo narrativo che configura in questo testo? Cioè, la lettura è veramente un'arte di pazienza.
E di rispetto.
E di rispetto, sì.
Veramente a rispetto.
È chiaro che se tu leggi, prendi un versetto e dice, qui Dio dice di amare i nemici. Ah no, io non posso credere in un Dio così perché è un Dio crudele. Va bene, cioè, ma lo facciamo con le persone, l'ascoltiamo uno che ci dice io penso che bisogna abbattere tutti gli indiani, perché c'era su con gli indiani, che ne so io, e tu lo mandi a quel paese e dici, però capire il contesto, da dove emerge questa affermazione, perché la dice? Cioè, la pazienza che noi usiamo nel leggere un testo biblico, che ci serve perché sennò non lo capiamo, dovremmo averla sempre. Quando leggiamo qualsiasi cosa, quando ci confrontiamo con le persone. Ma torniamo a questo famoso ritornello. Io volevo farvi vedere da dove nasce. Allora, siete pronti ad andare un po' in giro con la Bibbia? Torniamo all'Esodo. Siamo all'inizio, secondo libro, Esodo 34:6. Capitolo 3, secondo di Mosè. Sì. Esodo 34, qui siamo una pagina importante perché viene dopo il capitolo 32 dove c'è stato il vitello d'oro. Mettiamoci nei panni, cioè vitello d'oro vuol dire che Mosè è ancora su nel monte e, come dice qua, che fine ha fatto quel Mosè che 40 giorni? Come si regge il vuoto, l'attesa? No, perché noi diciamo siamo una società tutta veloce, ma già ai tempi il vuoto fa paura, cioè i latini dicevano l'orrore del vacuo, horror vacui, del vuoto. Lo dobbiamo riempire. Dov'è Mosè? Non c'è nessuno, costruiamoci un idolo, un vitello d'oro. Il vitello era come le divinità che adoravano nel contesto dell'ora, i Baal. Probabilmente non era proprio l'idolo, non erano proprio così ignoranti anche i popoli vicini, era il trono del Dio. Per dare a forma di vitello si diceva, ecco, il Dio si posa qui. Non erano proprio così materialisti, senza cogliere la differenza del divino. Però loro fanno un vitello. Scende Mosè, vede, prima ancora sta portando le tavole della legge, prima ancora che il popolo aderisse l'aveva già abbandonato, per cui le rompe, poi risale. È bello che le tavole della legge, i famosi 10 comandamenti, i nostri fratelli ebrei chiamano le 10 parole, che sono l'essenza, il nucleo, no? Che poi si espande in tante spiegazioni, sono la riscrittura. Ce lo siamo detti tante volte che la Bibbia è il libro delle seconde volte, le prime non funzionano mai. Bellissimo, no? I primogeniti fanno una brutta figura. Cioè, anche è come se la parola che abbiamo noi fosse passata per la prova della nostra incomprensione, della nostra infedeltà. Cioè, Dio deve riscrivere le tavole, quindi è una seconda edizione, una seconda copia che fa i conti, scritte su delle tavole che Mosè gli presenta, mentre nelle prime è Dio stesso che le taglia, le pietre, e le scrive. Nelle seconde è Mosè che le porta e Dio le scrive. Perché il supporto, su qual è il supporto su cui viene scritta la parola? Vi viene in mente il famoso testo del Vangelo in cui portano questa donna presa in flagrante adulterio, lei, non lui, chissà perché, erano un po' maschilisti, e Gesù cosa fa? Scrive sulla sabbia, per dire, si può pensare una parola che fa i conti anche con la fragilità, noi siamo sabbia, siamo polvere, no? Cioè, si può pensare che la parola solenne, quella tutta d'un pezzo, faccia i conti con le nostre fragilità, insomma, con una storia? E qui succede quello, bene, e Dio si presenta così a Mosè, prima che scenda dal Sinai, 30, abbiamo detto 34:6, ecco, dice: il Signore discese dalla nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore, il nome, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Anche qui vedete, se noi usiamo il principio di non contraddizione, ma come? Per mille e per quattro sì e per mille no. È chiaro che qui dice la sproporzione. Come sta la giustizia rispetto alla misericordia? 4 a 1000, fino alla terza e alla quarta generazione, mentre per 1000. Però vedete che qui c'è, per i nostri fratelli ebrei questo è un testo importantissimo, lo chiamano il testo dei 13 attributi di Dio, perché contano 13 modi Dio pietoso, misericordioso, ricco in bontà e in fedeltà, che perdona, eccetera, eccetera. Insomma, 13 attributi.
Mi piace la traduzione qui, che come è nel francese, l'Eterno. Mi piace di più del Signore.
Questo è stato Lutero, no? L'Eterno è la traduzione di Lutero, che ha tenuto la Diodati. Noi stiamo leggendo la Nuova Riveduta, ma la Diodati, e anche lei, però vedi, qui mette in minuscolo, mentre nella Nuova Riveduta è in maiuscoletto, per dire che il nome è proprio. Il tetragramma, le quattro lettere che non bisognerebbe pronunciare perché i nostri fratelli non le pronunciano, ecco, le nostre Bibbie sottolineano o con l'Eterno o con il Signore maiuscoletto, perché già tanti nomi Dio l'abbiamo visto, no? Ecco. Allora, qui abbiamo la prima proclamazione, ma poi ci sono i numeri, i salmi, la salto, e nel nostro libretto dei 12 profeti compare soprattutto in Giona, perché anche Giona, che pure era un profeta, no? E allora siamo a Gioele, andate un po' più avanti, dopo Gioele c'è Amos e dopo c'è Giona. No, prima c'è una paginetta che è Abdia, mi sembra, dopo Amos. Sì, e poi c'è Giona. Se andate al capitolo 4, qui la conosciamo tutti la storia di Giona, Giona che deve proclamare a Ninive, che è la città dei nemici di Israele, di convertirsi, tornate, è lo stesso verbo che abbiamo trovato, sentite Giona, e loro tornano, e Giona ne provò un gran dispiacere e ne fu irritato. Siamo al capitolo 4, versetto 2, allora pregò e disse, è una preghiera che è una rabbia più che una preghiera, o Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, gli aveva detto vai a Ninive, lui va dalla parte opposta a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Proprio la stessa, che ti penti del male minacciato. E lo stesso, andate al versetto dopo, Giona, no, vabbè, all'otto forse, no, vabbè, fermiamoci qua. Ecco, vedete, qui c'è una ripresa di questo tema che nell'Esodo compariva come un gesto che Dio compie perché lui è fedele all'alleanza. Io mi sono ricordato di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dei vostri padri, e quindi anche se avete, se mi avete tradito con altri dei, con il vitello d'oro, io comunque sono un Dio misericordioso e pietoso. Mentre qui si dice appunto che si pente del male fatto perché il popolo si è pentito, perché è tornato a lui. Cioè, mentre in Esodo si parla di un Dio misericordioso che appunto dice sono così e quindi è più forte di me, anche se sbagli io ti perdono, qui si dice io ti perdono, sono un Dio misericordioso, ma perché tu sei tornato, perché tu ti sei ravveduto, hai capito il tuo errore. Sia in Giona, che parla del ravvedimento, della conversione dei niniviti, loro si sono pentiti, sia in Gioele, appunto, adesso ritorniamo al nostro Gioele, qui abbiamo appunto un Dio che appunto è misericordioso ma domanda conversione, domanda ravvedimento. Cioè è più, mentre in Esodo è più unilaterale, è una relazione asimmetrica, io sono così e quindi qui dice no, è una relazione più bilaterale, vediamo se anche tu ti penti, io mi posso pentire se però anche tu hai un'assunzione di responsabilità, fai verità sulla tua vita e ti penti. Allora torniamo a
questa è la bellezza, io amo il Signore per questo, perché lui è misericordioso, veramente un Dio di amore.
E qui lo dice Gioele, però dello stesso tempo è come se ti dicesse attenzione, non approfittare di questo, perché appunto il suo amore, come ogni vero amore, perché se no non è vero amore, cioè innesca una reazione. Cioè tu, se tu te ne approfitti dell'amore di un altro, vuol dire che non c'è stata una relazione di fiducia, no? Cioè qui ti dice io sono così, ma allora continua, vedete, torniamo al nostro testo, perché egli è misericordioso e pietoso, e poi cosa dice? Attenzione, può darsi che egli torni e si penta e lasci dietro a sé una benedizione. Mi fermo un po', perché questo può darsi, che vuol dire forse, ullai si dice in ebraico, forse è fortissimo, non so se vi ricordo, perché, cioè, forse, nella Bibbia compare tantissimo, soprattutto in Giobbe, ma qui è un forse del Satan. Sapete come inizia il libro di Giobbe? C'è un prologo in cielo, dove il Satan, che noi diciamo Satana, ma in realtà vorrebbe dire il pubblico accusatore. Dio è rappresentato come nelle corti medio orientali, è un sovrano con i suoi consiglieri. Si alza uno, Satana, e dice, perché Dio dice, avete visto come si comporta il mio servo Giobbe? È il più retto di tutti. E lui alza la mano, obiezione. Forse che si comporta così per nulla, cioè è veramente gratuita la sua fede, credente è perché gli va tutto bene, è ricco, ha tanti figli, gli va tutto bene, prova a toccarlo un po' nella carne, che è la grande sfida che appunto il Satan pone all'inizio del libro di Giobbe, e dopo c'è tutto il libro di Giobbe. Forse, cioè insinua al sospetto, ma i forse che compare nella Bibbia più drammatico sono quelli che riguardano Dio, perché noi diciamo Dio se ha scelto di fare una cosa o salva o non salva. Come forse? Andiamo ad Amos, ritorniamo, siamo subito dopo Gioele, Amos 5, prima l'abbiamo letto per il giorno del Signore, adesso vi invito a leggere il versetto 15, Amos 5, 15. Odiate il male, amate il bene e nei tribunali stabilite saldamente il diritto. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. Forse. E anche Giona che abbiamo visto prima, è interessante che qui lo mette sulla bocca dei marinai, quando appunto si imbarca per scappare da Dio, non va a Ninive, va a Tarsis, c'è la tempesta, e il capitano dice a Giona, forse Dio ci ascolterà se preghi anche tu. Forse, perché insisto su questo? Perché a me sembra che noi a volte pensiamo la nostra relazione con Dio, ma anche con le persone, un po' in automatico. Se tu fai così, sicuramente Dio si comporterà di conseguenza. Pensate anche come di fronte a questi testi dei profeti, sì, questi gridano, dicono che è finita, però poi gli studiosi li chiamano così. Ci sono gli oracoli di giudizio. Tu sei un disgraziato, guarda come hai ridotto la storia, guarda mi hai abbandonato, sei ingiusto, come tratti i poveri, E poi però c'è l'oracolo di salvezza. Prima. E noi di solito andiamo subito al secondo tempo della partita. Vabbè, e purtroppo è vero, siamo dei disgraziati, Dio ce lo ricorda, però poi alla fine tutto è bene quel che finisce bene, no? Al lieto fine ci rianima. Quel forse mette un po' in discussione questo automatismo. Cioè, la fede non è un'ideologia rassicurante. A volte noi la viviamo così, no? Comunque Dio sistema tutto, scrive dritto sulle righe storte, no? Tutte le nostre immagini che usiamo per dire è un Dio che ci consola. Che è giusto, è vero, abbiamo bisogno di consolazione. Abbiamo bisogno di qualcuno che non molli il colpo in questo momento in cui sono tutti lamentosi, rassegnati. Cioè, veramente la fede può essere anche una forza umana di reazione, di coraggio di vivere, il coraggio di esistere. Di non...
Per me è stato, scusa, non so se sono strana, ma per me è stato così.
Certo, per molti. Però nel cammino di fede, tu hai avuto, che bello che tu hai fatto questa esperienza, l'ho fatto anch'io, penso che l'abbiamo fatto in tanti, però che nel cammino di fede a un certo punto questo sia un motivo di ringraziamento. Grazie Signore che mi hai salvato, hai fatto in modo che le cose andassero bene, che ho sperimentato meraviglie nella mia vita, ma che questo non diventi, come dire, un automatismo. Comunque Dio sistemerà tutte le cose. Che nel cammino di fede ci sia anche la prova. Cioè che tu, come credente, sei disposto ad accogliere parole che ti consolano, ma anche parole che ti graffiano, che ti dicono ma cosa stai combinando? Ma sei proprio sicuro che Dio ti capisce in questa via che hai intrapreso e che... Cioè, è importante perché il rischio è, ripeto, non è per andare contro. È chiaro che abbiamo bisogno di una parola di consolazione. Però ecco, il forse dice... Non attribuire a Dio solo le tue speranze. Dio le prenderà in considerazione, Dio ti ascolterà, ma non darlo per scontato, no? come quando due stanno assieme, due che si sono innamorati, stanno insieme per una vita, e quando uno si sente invece si sente scontato, ma è chiaro, siamo sposati, è chiaro che tu mi ascolterai, stare bene, scatta qualcosa, cioè se tu hai bisogno che di non essere dato per scontato.
E quindi il dubbio è necessario.
Sì, il forse salvaguarda anche la libertà di Dio. Io certo, adesso provo a cambiare vita, provo a... Dice anche che, attenzione, che le nostre azioni a volte hanno delle conseguenze che tu non puoi cambiare. Spesso sì, per fortuna. Però se tu uccidi una persona, quella persona rimane morta. Sapete tutta la riflessione seria dei nostri fratelli ebrei sul tema del perdono, su cui loro hanno un po' di problemi. C'è questo famoso testo in cui Elie Wiesel, che è un intellettuale ebreo, assieme a Wiesenthal, che è quello che andava a cercare i nazisti nascosti, ecco, hanno fatto questo testo intitolato I girasoli, in cui hanno intervistato diverse figure intellettuali sul tema del perdono. E tutte dicono, guardate che il perdono è una cosa serissima e non la puoi chiedere così, cioè tu puoi chiedere perdono a Dio se hai commesso dei peccati contro Dio, ma se hai commesso dei peccati contro tuo fratello e tua sorella, sono loro che ti possono perdonare oppure no? E tu devi andare lì e chiedere. La stessa cosa succede nel giorno dello Yom Kippur, che è il giorno con cui gli ebrei iniziano l'anno, no? Il Capodanno, Rosh Hashanah, ci sono 10 giorni in cui tu tiri i bilanci dell'anno precedente, non fanno festa, ma dicono, vediamo com'è andata la vita. E poi tu vai in sinagoga e chiedi perdono per i peccati che hai commesso contro Dio. Ma se io ho fatto un torto a Camillo, se gli ho strisciato la macchina, devo andare da Camillo e dire, Camillo, guarda, ero così arrabbiato che ti ho strisciato la macchina, e lui può dirmi, sei un disgraziato e io non me la sento di perdonarti. Noi l'abbiamo un po' banalizzato il perdono, come il giornalista che dice, ma lei perdona l'assassino di suo figlio, che tu lo manderesti a quel paese, dice, ma insomma rispetta almeno il dolore e il lutto di quella, cioè ecco. Questo è, capite, il forse dice il dubbio, ma dice anche la serietà della vita.
L'impegno che devi portare avanti, il metterti in discussione.
Guardate, vi lascio una pagina da leggere, da leggere per conto vostro. 3 capitoletti, anche 2 bastano, del profeta Geremia. Geremia 14, 15, non le leggiamo adesso, ve li lascio se volete, se avete tempo, insomma, perché quella è una pagina poco conosciuta, ma che appunto è una delle più devastanti. Perché? Ve la dico in sintesi, ma poi voi leggetela bene, perché c'è una situazione come questa che vive Gioele, di carestia, di devastazione, di dire siamo alla frutta, e il popolo dice... Signore, ascoltaci, no, le preghiere dei salmi, guarda, se tu sei come un padre, come una madre, guarda come siano ridotti i tuoi figli e le tue figlie. Ok, Geremia porta la richiesta al Signore e il Signore dice, no, no, così, non li 14, no, non li ascolterò, non pregare per loro, durissimo. Dopo va avanti al capitolo 15, al capitolo 16 chiede al profeta un gesto, gli dice tu non ti sposare, rimani celibe, perché tu con la tua vita devi dire che questo popolo non avrà futuro, non genera figli, appunto. La sterilità vuol dire questo, non avere figli vuol dire che il futuro è precluso, ecco. È una pagina durissima, certo, poi Geremia va avanti, poi ci sono anche gli oracoli di salvezza, però è come se Dio dicesse, tu devi fare seriamente i conti con la vita. Ci sono delle situazioni storiche, io penso, non so, a noi, dopo 2000 anni di cristianesimo, il fatto che tanti fanno fatica a credere, soprattutto i giovani, cioè, questo è anche... E noi non possiamo dire Dio pensaci tu, certo lo preghiamo, gli chiediamo di illuminarci, però noi dobbiamo scontare anche i nostri errori, le nostre incoerenze, cioè c'è anche un rimanere in una situazione dove dici, ma qui, sempre Geremia, proprio quel capitolo 14, non so come traduce qui la nostra Bibbia, dopo vado a vedere, ma beh, però l'idea è questo, persino il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno cosa fare, sono persi, come le figure, i leader, quelli che indicano la strada, il profeta e il sacerdote, sono anche loro disorientati.
È la situazione attuale.
Io penso che ci siano delle assonanze. Come ogni situazione bisogna fare un bilancio partita doppia, ci sono le cose positive.
Anche qui.
Sì, leggila, leggila.
Perché saresti come un uomo sopraffatto, come un prode che non può salvare, eppure, o Eterno, tu sei in mezzo a noi e il tuo nome è invocato su noi. Non ci abbandonare.
Ecco, però poi va avanti, quello è il problema, che questa è la preghiera, questo è il salmo, è molto bello. Tra l'altro c'è l'immagine che gli contestano Dio. Ma tu sei come un turista, poi le nostre Bibbie traducono straniero, che sei venuto a casa nostra un giorno, siamo stati bene, poi te ne sei andato e noi adesso siamo senza di te. No, tu sei un Dio che è il Dio con noi, è il Dio per noi. E come mai ci sta succedendo questo? Cioè, qui si usano proprio le stesse tecniche che usava Mosè. Mosè, no? Quando Dio dice, ma sto popolo qui, basta. E Mosè agisce con astuzia e dice, sì, ma cosa diranno gli altri popoli? Li hai liberati per farli morire nel deserto? Che figura ci fai, Dio? Cioè, lo tocca nell'orgoglio, no? Anche qui, perché...
Non ci abbandonare,
giusto.
Ed è così
degli i salmi ci invitano a fare questo, e noi sappiamo che Dio non ci abbandona, ma il Dio che non ci abbandona ci dice anche, ma questo mio desiderio di stare con te, di non abbandonarti, tu come lo usi? Che uso ne fai della mia fedeltà? La usi come un automatismo? Sì, tanto c'è Dio, risolve tutto. No, io devo interrompere, perché non c'è relazione vera se è relazione automatica, e non c'è soprattutto assunzione di responsabilità. Cioè, se noi cristiani diciamo ma comunque Dio sistema tutto, non prendiamo consapevolezza dei nostri peccati, dei nostri errori, dei nostri fallimenti. Però quello lo leggerete con calma voi. Abbiamo ancora un po' di tempo? Sì, dai, 10 minuti. Allora, quindi, riteniamo il nostro versetto 14. Può darsi che egli torni, bello, vedete? Anche Dio deve tornare. Il verbo tornare, se applicato agli esseri umani, vuol dire convertirsi. Ma anche Dio si deve convertire, lui che si stava allontanando con i suoi passi da noi, perché l'avevamo tradito, deve ritornare indietro, come i discepoli di Emmaus che invertono il cammino. Deve fare anche lui teshuvah. Deve tornare. Può darsi che egli torni e si penta. Interessante il Dio che si pente. Però noi lo conosciamo fin dall'inizio. No? La prima volta che compare questo verbo applicato a Dio, che per noi è assurdo, Dio come fa a pentirsi? È onnisciente, sa tutto, quindi come fa a sbagliare? Lo troviamo nel racconto del diluvio. Due volte. Prima Dio si pente di aver creato l'umanità, e quindi che cos'è il diluvio? Un'anticreazione, aveva tolto le acque per far emergere la terraferma e iniziare la vita, dice no, questa umanità è malvagia, esperimento fallito, ributtiamo tutto a mare, ributtiamo le acque, Dio si pente dell'umanità malvagia, ma poi si pente di essersi pentito. E appunto dice, e lì abbiamo al capitolo 8 di Genesi, nel racconto del diluvio, la prima formulazione della grazia, che non è solo Gesù, anche nel Primo Testamento, perché lì Dio dice, io so che l'umanità rimane malvagia fin dall'adolescenza, non è che adesso, si potrebbe dire un po' con un'immagine un po' così leggera, che nell'arca non sono entrati solo le coppie degli animali, c'era anche un clandestino a bordo, c'era anche il male, perché anche l'umanità di Noè, poi Noè che si ubriaca e subito i figli, subito dopo il male continua ad agire nella storia. E Dio dice, bene, nonostante questo io non abbandono questa umanità, appunto faccio un promemoria che serve a me per ricordarmi, l'arcobaleno, l'arco con cui avevo forato le nuvole per far piovere, lo appendo al cielo e quello è il promemoria, il segno che comunque, per grazia, non per merito, ecco, io devo stare vicino a questa umanità. Ecco, questo Dio che si pente, che per noi è straordinario, qui si dice, chissà, può darsi che gli torni e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta e una libazione per il Signore vostro Dio, cioè che voi che vivete nella carestia, nella fame, non c'era più, vi ricordate, nel capitolo precedente si diceva non c'era neanche il materiale per il culto nel Tempio, ecco, può darsi che adesso invece si cambi la situazione e voi possiate fare un'offerta, la libazione, vi ricordate, come la libagione, no? È versare del vino, sono tutte, o dell'acqua anche, sono tutti gesti simbolici, no? Che dicono uno scambio con Dio. Suonate la tromba Sion, di nuovo lo shofar, suonate. Quindi capite che qui non è solo un'operazione di verità del singolo, tu cosa stai facendo della tua vita, non cosa fai nella vita, ma cosa te ne fai della vita, che è la domanda grossa, no? Indipendentemente dalle attività che svolgi, ma cosa hai pensato della tua vita, come te la immagini, secondo te cos'è una vita piena? Qui non c'è solo il singolo, c'è una liturgia, c'è un gruppo umano, una comunità, è la città che è chiamata. Per cui la tromba richiama, è un po' come appunto il banditore di messaggi che gira per la città, suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, appunto c'è un momento assembleare, adunate il popolo, santificate l'assemblea, adunate i vecchi, i bambini e quelli che poppano ancora, cioè i lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera, la sposa dalla camera nuziale. Perché queste immagini dei bambini lattanti e dello sposo? Perché nel libro dell'Esodo, tra le varie regole, si diceva che dal digiuno erano esenti i bambini, per forza, se no, e appunto lo sposo, che era esente anche dall'andare in guerra. Quando uno si sposava per un anno non poteva essere mandato al fronte. Perché? Perché si era appena sposato, perché doveva gioire con la sua sposa di questa nuova relazione. E qui dice, sì, ve le ricordate queste regole? No, siete messi così male che nessuno è esentato dal provare a pentirsi. Addirittura il libro di Giona dirà che a Ninive si pentivano anche gli animali, facevano digiuno anche gli animali, bellissimo, no? perché sta dicendo appunto che la situazione è così onnipervasiva che tutto è connesso, noi diremmo col linguaggio moderno, Allora qui dice adunate i vecchi, i bambini, i lattanti, esca lo sposo dalla sua camera, non è più zona franca la camera nuziale, e la sposa della camera nuziale, piangano tra il portico e l'altare i sacerdoti, i ministri del Signore. Tra il portico e l'altare vuol dire, qui vabbè, l'architettura del Tempio, grosso modo vuol dire che non si accostano più alla parte più sacra, il cosiddetto santo dei santi, perché c'era questo posto santissimo dove c'era l'arca con le due tavole della legge, un vasetto con la manna per ricordare l'Esodo, dove entrava il sommo sacerdote una volta all'anno e buttava del sangue sulla lastra d'oro che si chiama Kapporet, nella stessa radice di Kippur, cioè la lastra dell'espiazione, del pentimento, e che vi dicevo non ha un valore sanguinolento, no, i sacrifici, vuol dire il sangue, vuol dire vita. Il sommo sacerdote dice ricordati Signore che tra te e noi c'è un legame di vita, ricordatelo in questo giorno in cui noi ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Bene, qui non sono in quella parte perché fuori da quel luogo c'è un altare e poi inizia il portico. Allora qui sono appunto tra l'altare e il portico, e cosa devono dire i sacerdoti, i ministri del Signore? Risparmia, oh Signore, il tuo popolo, non esporre la tua eredità all'infamia, allo scherno delle nazioni. Questo era quello che vi dicevo, era anche la preghiera di Mosè, cioè lo scherno delle nazioni vuol dire siamo diventati lo zimbello degli altri che dicono ma dov'è il vostro Dio? Dovete pensare che nell'antichità ogni popolo aveva il suo Dio. I babilonesi avevano Marduk, e allora se un popolo conquistava un altro popolo, voleva dire che il dio del popolo vincitore era più forte del popolo che aveva perso, ecco. E allora dice, ma se noi siamo così, gli altri diranno, ma che dio hanno questi che non li sa difendere? Se diventiamo lo zimbello, lo scherno delle nazioni, difatti subito dopo dicono, perché dovrebbero dire tra i popoli dov'è il loro dio? che è la domanda anche del Salmo 42, mentre mi dicono tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Perché appunto noi diciamo, Dio è con noi, sì, ma se la vita ti va male, ma se le situazioni sono appunto negative... Ecco, la Mercedes, BMW, Mercedes, c'è un parco macchine.
Il Dio è amica di Francesco.
Sì, è vero. Va bene, dai, siccome qui poi inizia un nuovo brano con le promesse di benedizione, lo facciamo lunedì prossimo, dai, così riprendiamo. Io volevo anche parlarvi appunto, vi avevo accennato all'inizio, di ciò che unisce questi 12 profeti, libretti, 12 profeti minori, ve lo anticipo, è proprio questo sguardo sulla storia, una teologia della storia. Dovremmo chiederci cosa vuol dire, perché noi nella storia di solito diamo una lettura storiografica, cosa è successo, i documenti, valutiamo. Cosa vuol dire mettere nella storia umana, mettere dentro Dio nella storia umana, pensare che ci sia Lui? Teologia della storia vuol dire questo. Cercheremo di capirlo, perché... è importante. Vabbè, questo è la prossima volta.
Grazie.
Va bene.
Grazie.
Grazie a voi. Chi ci guida in preghiera?